In questa settimana, pensando al Vangelo, alternavo due momenti nell'animo. Un primo per chiedere a me stesso: ma tu ami davvero il Signore più di tutto, soprattutto, prima di tutto? E poi subito dopo: ma come potrei raccontare ai miei figli di 15-18 anni questo Vangelo? E si alternavano queste due riflessioni dentro di me. Liberiamo subito il campo da interpretazioni diaboliche, banali. Con Cristo non c'è gelosia o competizione di amore. Lui è l'unico che chiedendo non ruba, non toglie, dà. Non ruba nessuno 5 minuti d'amore per avere 5 minuti di più lui, tantomeno se si parla degli amori più santi, come quelli della famiglia. Lui, che è l'amore fatto persona, regala amore. Quindi ogni lettura in chiave di no, di rinuncia: devo rinunciare all'amore di me per Gesù, è fuori luogo. Allora proviamo attraverso due gradini, un primo gradino esistenziale, un secondo mistico, di comprendere quelle parole: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle. Una prima lettura esistenziale è sicuramente questa: quando tu ami lui più di, lui ti consente di amare ancora in modo più vero, più profondo i tuoi amori. Ti aiuta a cogliere ancora più felice che cosa vuol dire amare il padre e la madre, liberarsi da ogni forma di dipendenza, di, come li chiamano oggi, di bamboccioni, e nello stesso tempo scoprire la bellezza di cosa vuol dire essere mio padre e mia madre, i collaboratori di Dio nella creazione, colui che sono come il volto vivente. Onora tuo padre e tua madre e avrai vita lunga sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. E così potremmo dire ancora: la moglie e il marito, come lui ci aiuti ancora a vedere il sacramento nuziale delle nozze, a cogliere l'altro come dono, a rendere più leggera la comunione familiare, educando al perdono, alla gratuità, al dare senza misura. Quando Gesù dice a un uomo e una donna: amatevi come io vi amo, nel perdono, nella gratuità, nella fecondità, gli fa un regalo, non gli ruba amore. Per non parlare poi dei figli, quanto è complesso anche il rapporto d'amore genitori e figli. Lui te lo rende ancora più luminoso se lo ami di più dei tuoi figli e persino della tua stessa vita. Così ci ricordava la Sapienza, aggravata da preoccupazioni spesso inutili, ti aiuta a capire che tu sei di Dio e ti aiuta a relativizzare, a trovare pace. Da un punto di vista esistenziale è un'esperienza che credo in minima parte tutti possiamo fare. Usando le parole di Agostino potremmo dire che l'amore di Cristo, quando sovrasta, è come una luce superiore che illumina tutte le luci, tutti gli affetti della nostra vita. Non toglie, porta a compimento, non elimina, ti aiuti a vederli in una luce nuova. Se hai occhi per capire, cuore per comprendere. E su questo potremmo ancora dire di più. Ma voi potete intuire, e chi di voi ha fatto anche piccole esperienze d'amore sa che lui restituisce al centuplo e non ruba mai amori. Ma c'è una lettura mistica che soltanto in un'esperienza di fede grande, di amore grande a Gesù possiamo comprendere. Già il confratello prima diceva che Luca nel Vangelo usa una parola dura, Chi vuol venire a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e la mia stessa vita, miseria, non odia. Addirittura potremmo dire non disprezza. Guardate, lo dobbiamo leggere in chiave mistica, altrimenti cadremmo in contraddizione con ciò che ho detto. Quando tu ami Cristo davvero con tutto il cuore, pur con tutti i tuoi limiti, ti accorgi che fondamentalmente siamo tutti orfani, senza padre e senza madre. E siamo tutti in cammino verso la paternità e la maternità di Dio. È un'esperienza mistica, non si tratta di guardare con occhio torvo il mio papà e la mia mamma, che adesso che non ce li ho mi mancano ancora di più, ma è uno sguardo profondo, interiore. Oggi vedete in cui la vita è complessa, gli amori familiari sono difficili, molte persone sperimentano la solitudine del cuore, è difficile sposarsi, è difficile rimanere uniti. Oggi più che mai in cui il male di vivere ci prende a fasi alterne tutti, se potessimo fare questa esperienza mistica, che sia chi ha il padre e la madre come sia chi non li ha, sia che ha vissuto con loro un'esperienza felice, sia chi non ha vissuto un'esperienza felice. Siamo tutti orfani, perché siamo tutti in cammino verso lo stesso Padre. C'è come un senso di profonda tensione che non ci conduce a sottovalutare ciò che abbiamo, ma a relativizzarlo e a orientarlo verso l'assoluto. Così, per esempio, chi non ama la moglie e il marito, chi non odia la moglie e il marito, che cosa vuol dire il Signore? Che io gli dico, quando sono pappa ciccia con lui, dico: sei, senza offesa ai miei amici meridionali che sapete che adoro, dico: sei un terrone geloso, geloso. Perché ci hai fatti in modo che abbiamo bisogno di tutti, anche di una carezza, di un bacio, di un sorriso, ma niente ci basta. Perché siamo tutti senza una metà, anche chi è sposato, ancor più chi non lo è, siamo tutti senza la metà. Perché intuisci che una sola carne è possibile solo con lui, è possibile solo con lui. Là dove è scritto, i due saranno una carne sola. Per questo gli dico: sei un terrone geloso, perché sai che alla fine di un'esperienza, di un percorso, di un cammino, avvertiamo come decisivo essere una cosa sola con te. Questo, ripeto, non porta minimamente a disprezzare, anzi a valorizzare i sacramenti d'amore che abbiamo a partire dalla famiglia, ma sia chi è sposato, sia chi no, siamo tutti senza metà. Così i figli sono il futuro. Ma nella vita di oggi, così complessa, in cui anche nessuno di noi può dire quale sarà la vita o il futuro dei figli, dove la provvisorietà e la precarietà a volte veramente fanno soffrire, siamo tutti sterili, senza figli. E i figli sempre più li sentiamo come di Dio, sentiamo sempre più che il futuro è quello che Lui apre per noi, senza per questo smettere di progettare, di amare, di lavorare. Ma come abbiamo detto altre volte, l'attesa del suo ritorno diventa Lui il futuro della nostra vita. Per questo dice: chi non odia i figli e le figlie non può essere mio discepolo, è la sua stessa vita. Noi in fondo ci affaniamo perché vogliamo realizzarci, in termine filosofico si direbbe vogliamo essere Dio. Vorremmo sentirci pieni, invece noi siamo di Dio. E quanto più siamo vuoti, quanto più siamo umili, quanto più ci facciamo piccoli, quanto più le situazioni della vita rendono precario il nostro esistere, tanto più siamo Suoi amici. Tanto più il suo amore ci avvolge, ci libera. ci fa sentire che nulla è perso, ci libera da quel senso di fallimento di chi ha cominciato a costruire la torre e non è stato capace di portarlo a termine. La vita è una guerra tra due re. Ma se uno ti viene, e tu hai 10.000 uomini, e uno ti viene incontro con 20.000, non pensare che aumentando gli uomini vinci. Questo vuol dirci il Signore, facendo arrivare carri armati più pesanti, ma invece facendoti come Davide, piccolo di fronte a Golia, semplicemente con la fionda di Dio, come Mosè, che di fronte alla multipotenza del faraone gli basta il bastone di Dio per aprire il mare e sperimentare la libertà. Ho parlato di esperienza mistica, perché non è facile per nessuno, ma mistica vuol dire spirituale, profonda, vera. Non a caso Gesù dice: si ferma a calcolare la spesa. È gente con i piedi per terra, che osserva, che valuta, che non mistifica. Che cos'è allora portare la croce e dire: Signore, ti voglio bene, aiutami ad amare come te, a fare della mia vita nella gratuità, nella piccolezza, nelle situazioni anche imprevedibili, incerte dell'esistenza. Insegnami ad amare. Ad amare sapendo che tu sei mio padre, che tu sei la mia metà, che tu sei il mio futuro, che tu sei la mia vita. E aiutami anche a soffrire per amore. Portare la croce vuol dire decidere di amare nella vita nonostante tutto, anche se ti senti come orfano, senza la tua metà, senza il tuo futuro, di amare comunque fino a soffrire per amore. Questo è portare la croce per essere suoi discepoli. Anche questo non è una rinuncia anzitutto, ma è una conquista. Copio da un commentatore che parla in televisione: è come aprire una conchiglia con forza per cogliere la perla che è dentro. E riscoprire, lo dico con un'altra citazione di un filosofo, la passione per l'esistenza, capire che la vita sempre e comunque, quando ami Cristo, è bella. E può essere vissuta senza fallimenti. E puoi lavorare serenamente alla torre, anche se poi altri continueranno nel cammino. Il risultato qual è? Il risultato di chi rinuncia ai suoi averi, che non sono solo quelli materiali, certo dobbiamo liberarci da 1.000 affanni, 1.000 preoccupazioni, ma anche spirituali, preoccupazioni per il futuro, invidie, gelosie, i problemi della salute e della malattia, le complessità della vita affettiva. La vita non è semplice, è complessa. Il suo amore non è che magicamente annulla la fatica. Ma capite, è come un rumore, le difficoltà della vita, le tempeste della vita diventano come rumori di fondo che non ti impediscono di vivere in pace, di guardare con speranza al futuro prossimo e ancor più a quello remoto. Il risultato qual è? È di una vita in pace, più leggera, non meno impegnata, non rannicchiata e chiusa, ma una vita più leggera. Quando Gesù diceva: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace è possibile a tutti, giovani e vecchi, sposati e non sposati, chi vive una ferita o chi ne ha appena superato un'altra. In questo davvero siamo tutti fratelli e sorelle. Siamo come fasciati dall'unico amore. Immaginiamo un popolo fasciato da un unico amore, l'amore di Cristo, l'unico che può chiederci di amarlo più di tutti, sopra tutti, nonostante tutto, persino più della vita, per restituirci una vita più leggera, più bella, più felice. Sì, cari giovani, Lui è capace, se lo amate con tutto il cuore, di restituirvi una vita più bella, più vera, più felice. E su questo vi sfido. con tutta la vostra cultura, i vostri insegnanti, le vostre esperienze, vi sfido. È così. Fidatevi anche voi del suo amore. Non giochicchiate, non abbiate paura. La guerra si vince con lui.